Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ecco la festa di una santa innamorata, allunghi dei piedi alla cima dei capelli in un modo che se non si vede non si crede. Sembrava che respirasse Spirito Santo, che avesse tutto il cielo nel cuore. Bastava vederla per provare compunzione dei propri peccati. I biografi si sforzano di raccontare questa santità propulsante, come devo dire, da indurre proprio al passo decisivo verso Dio. Basti pensare che Santa Caterina, giovanissima, è morta a 33 anni, è nata nel 347, è morta nel 380, fa parte di quell'esercito di giovanissimi santi che sono gli astri della Chiesa di Dio, e si dà penitenza, comincia una vita di grandi penitenze, digiuni continui, quaresime, e poi, chiamata dal Signore alla consacrazione, indossa un mantello e, come lei, molte donne, soprattutto ragazze giovanissime di Siena, indossano questo mantello, tant'è che furono chiamate per definizione le mantellate. Cosa facevano? Vita comune di preghiera, di silenzio e di penitenza, e poi la carità di Dio. Uscivano la mattina e giravano tutti gli ospedali, le case, i tuguri, dove erano i malati. Uno per uno li curavano, direi proprio se li curavano come una mamma a cura del proprio bambino. Questo soprattutto toccava il cuore della città. Poi l'altro punto di forza della sua carità: i carcerati e i condannati a morte. All'epoca non erano rari, pensate che la ghigliottina era in città, come adesso magari ci mettete la fontana perché uno che passa può bere. Allora c'era questo simbolo di morte, minacce continue per i delinquenti, ma che non bastava ugualmente ad eliminare i ladri e gli assassini, soprattutto i ladri, perché la povertà era tanta, e allora per campare dovevano rubare. Molti di questi tenuti nelle carceri bestemmiavano, si ribellavano alla società e quindi si ribellavano pure a Dio, maledicevano la propria vita e quelle degli altri. Allora lei, con una tenerezza e un amore veramente santo, passava per quelle carceri, parlava con ognuno di loro, fino a indurli al pentimento sincero dei propri peccati. Gli altri hanno condannato te, ma Gesù non vuole condannare te. Lui ti ama, Lui ti aspetta, ti ha già perdonato. Ma quelle parole uscivano da un cuore, da un'anima così calda di amore di Dio, che questi si ritenevano fortunati di essere condannati e o ghigliottinati o impiccati sotto gli occhi di Santa Caterina. Le dicevano: ma tu ci stai? Se ci stai tu quando mi uccidono, allora va bene, io prego, se no continuo a bestemmiare. E allora lei si metteva lì con le braccia così e raccoglieva la testa di questi decapitati, e quindi finivano in sepoltura sacra, non sepoltura scomunicata come era per gli impenitenti. La storia è fatta anche di queste pagine nere. Ed ecco i santi, che sono invece la luce di Dio che passa. Un'altra piaga dell'epoca era lo scisma d'Occidente. Voi sapete che il Papa andò ad Avignone, era un Papa francese, e poi rimase lì e non tornava a Roma. Santa Caterina, che invece amava la Chiesa da morire e chiamava il Papa lo sposo di Cristo, diceva: tu devi tornare, tu sei il Cristo vivente e sei nato e sei stato eletto per guidare la Chiesa, ma a Roma deve stare il Papa. Ha sostenuto una tesi che poi i teologi l'hanno approfondita e l'hanno definita. Ma era tale la confusione allora che, pensate, San Francesco Ferreri propendeva per un altro Papa e lei per questo Papa, che non era a Roma, ma era stato eletto Papa legittimamente. Insomma, una storia, lo scisma d'Occidente, che fa veramente piangere noi cristiani, brutto scandalo dell'epoca. Ecco Santa Caterina, la donna della provvidenza, che va fino a lì a Lione e riporta il Papa, lo convince a tornare, tant'è che il padre del Papa, i parenti si erano messi, dice: tu, se vuoi tornare a Roma devi passare sui nostri corpi. E quello alla fine rispose: non importa, io devo obbedire al Signore e devo guidare la Chiesa, quindi se volete sono pronto anche a passare sui vostri corpi. Quindi un'altra, come devo dire, un'altra prerogativa di santità di Caterina, la santa del Papa, la santa della Chiesa. E infine un'altra cosa che mi è sempre colpito, per cui l'ho scelta come speciale protettrice, è l'amore allo Spirito Santo. Ha scritto delle pagine stupende, un libro intero, Il Fuoco di Dio, lo Spirito Santo che opera generosamente col suo amore nel cuore di ognuno, con una pazienza, ricomincia, un ricamo, da quando apriamo gli occhi fino a quando li chiudiamo la sera. E anche mentre noi dormiamo lo Spirito Santo continua a purificare, elaborare, come il fuoco. Se è acceso, comunque brucia ciò che va bruciato e toglie le scorie. Insomma, lei vede l'anima nostra come il ferro nelle mani del fabbro, che là sul fuoco e poi batte fuoco e batte fuoco e batte, alla fine lo deve modellare come dice l'artista, e qui l'artista è lo Spirito Santo. Allora abbiamo da imparare tanto. di questa santa che oggi la Chiesa celebra e che tra l'altro poi è dottoressa per la sua dottrina profonda e particolarmente sullo Spirito Santo, su Cristo, sulla Chiesa, sul primato del Papa, ed è anche patrona d'Italia insieme a San Francesco d'Assisi. Abbiamo allora due santi stigmatizzati, patrona d'Italia, Francesco e Caterina. Anche lei ha ricevuto da Gesù le stimmate, una fedelissima, direi, di Cristo Signore, e il demonio perciò si sfogava contro di lei, certe tentazioni, a volte lei si alzava dal letto, non ci andava per niente, per non trovarsi sotto questa furibonda battaglia del demonio. Una volta si ammalò, dovette rimanere un po' di tempo a letto, e il demonio allora proprio si sfogava tutte le forme orrende, no? Cercando di influire sulla mente, sulla volontà. In questa agonia spirituale lei bagnava il letto di sudore, sembrava che piovesse su quel letto, era il sudore. E quando un giorno proprio uscì da una di queste terribili tentazioni, lei disse a Gesù che finalmente si fece rivedere: meno male Gesù che sei venuto, perché io proprio non ce la facevo più. E che, ha detto Gesù, tu mi avresti tradito? No, dice, questo mai. Ma lo sai perché tu non mi avresti mai tradito? Perché ci sto io dentro di te. Un'altra affermazione che non è solo ascetica ma è teologica: la inabitazione di Cristo nell'anima, verità tanto preziosa quanto dimenticata. Noi andiamo al santuario, andiamo qua, andiamo là e facciamo bene, perché è un richiamo forte, ma perché non andiamo dentro di noi, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno messo la loro casa, il loro santuario? Siamo noi questa verità consolante, non la dimentichiamo mai. E allora troviamo la forza di accettare tutto, la gioia di pregare sempre e il desiderio di amare ed essere amate. Eleviamo la nostra preghiera.
Diciamo insieme.